Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento. Vangeli dell'infanzia. I primi due capitoli del Vangelo di San Matteo e del Vangelo di San Luca vengono chiamati Vangeli dell'infanzia. Abbracciano il periodo che va dall'Annunciazione al ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio e al suo ritorno a Nazaret. I due evangelisti, San Matteo e San Luca, pur differenziandosi non poco per l'impostazione e la prospettiva, si integrano tuttavia, dandoci un quadro abbastanza completo degli eventi che precedettero, accompagnarono e seguirono il mistero dell'incarnazione del Verbo, prima della sua missione pubblica svolta nella terra del Medio Oriente. Una domanda fondamentale si impone subito però. A quali fonti hanno attinto i due evangelisti per scrivere i Vangeli dell'infanzia con tutta quella serie di racconti, taluni così ricchi anche di dettagli? La critica storica e testuale si è affannata a indicare possibili collegamenti e probabili dipendenze dell'uno e dell'altro evangelista, ipotizzando eventuali scritti precedenti e raccolte di notizie a cui gli evangelisti avrebbero attinto. I risultati degli studiosi però non appaiono concordi e fondati come si desidererebbe. Le piste di indagine non portano al di là del plausibile, con larghi margini di incertezze e disaccordo persino sugli stessi autori dei Vangeli dell'infanzia. Nel suo ultimo e ponderoso studio in materia, il Laurentin riafferma con vigore l'unità e l'identità degli autori Matteo e Luca. L'analisi letteraria ha provato l'unità d'autore. Matteo 1:2 è senz'altro di Matteo e Luca 1:2 di Luca. Non si è riusciti a ridurre questi racconti a modelli prestabiliti o a processi leggendari o mitici. I tentativi moltiplicati in questo senso hanno condotto solo a incoerenze e contraddizioni. Eppure, in radice, la risposta a quella domanda non può essere che una. L'unica fonte dei Vangeli dell'infanzia è stata Maria Santissima. Nessun altro poteva conoscere quegli episodi noti solo a lei. Maria è, in ultima analisi, la sola fonte possibile di un episodio come l'Annunciazione e la fonte più probabile e consona di numerosi altri, scrive il Laurentin. In caso contrario, il Vangelo dell'infanzia sarebbe finzione in contraddizione con lo stesso Luca. Anche il Guidetti scrive che Maria era la testimone unica e autorevolissima di questo periodo quasi del tutto ignoto. Il Laconi afferma ancora più che Maria Santissima fu l'evangelista dunque dei fatti più antichi e celati. E il Garofalo, considerando la natura stessa dei fatti relativi all'infanzia di Gesù e la precisa ricchezza dei particolari, non ha dubbi nel concludere che la fonte primaria del racconto di Luca sia la stessa Vergine Santissima. E in un'altra bellissima pagina lo stesso autore ha illustrato così il suo pensiero. Da chi Luca ha potuto conoscere i fatti intimi e reconditi che narra? Quando egli scrive, tra il 60 e il 63, Zaccaria ed Elisabetta, già avanzati in età all'epoca dell'annunzio della nascita del Battista, erano morti da tempo. Dei pastori di Betlemme che avevano visto il Dio neonato potevano essere vivi solo i più giovani, e come trovarli? Simeone il Giusto, che abbracciò il Consolatore di Israele, anche senza essere decrepito come se lo raffigura la fantasia popolare, era già allora in attesa della morte. Anna aveva 84 anni quando nel tempio, testimone della sua fede e della sua pietà, riconobbe il desiderato. Morti i dottori che avevano discusso col sapiente dodicenne, morto già fin dall'inizio del ministero pubblico di Gesù, il suo padre legale Giuseppe. E chi d'altra parte poteva mai riferire su ciò che era accaduto nella sacra e inviolata intimità della casa di Maria al tempo del fidanzamento e della vita nascosta? Chi poteva essere a parte del segreto del cuore e delle parole di Zaccaria, di Elisabetta, di Simeone? Chi poteva sapere dell'ansia della madre durante lo smarrimento di Gesù? Chi avrebbe osato affermare che in quell'occasione Maria e Giuseppe non avevano compreso il senso della risposta del fanciullo ritrovato? Due volte nel corso della breve storia l'Evangelista nota che la Vergine conservava attenta memoria di tutto quello che udiva e accadeva nei riguardi di Gesù. La prima volta dopo la visita dei pastori a Betlemme. Maria conservava tutte queste cose e vi meditava in cuor suo. E la seconda alla fine dei racconti dell'infanzia. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. È un intelligente avviso ai lettori per rivelare la fonte alla quale egli ha attinto le sue notizie. Da questa fonte quindi sono scaturiti i Vangeli dell'infanzia e appare evidente che la presenza di Maria nella serie degli episodi descritti da San Matteo e più ancora da San Luca nei primi due capitoli dei loro Vangeli risulta decisiva, giacché proprio ella viene chiamata in causa e collocata al centro degli eventi accanto al Figlio che con l'incarnazione inaugura i tempi nuovi della salvezza. Un'altra domanda però è necessario porsi adesso interpellando l'esegesi biblica sia filologica che teologica. I Vangeli dell'infanzia sono storici anche nei loro dettagli oppure sono stati elaborati dagli evangelisti con aggiunte di elementi ornamentali e simbolici, angeli, stella, immagi, eccetera, utili all'edificazione o alla drammatizzazione dell'evento? La domanda è importante perché, se non fosse tutto storico nei racconti dell'infanzia di Gesù, è ovvio che bisognerebbe cogliere i dati fondamentali storici, liberandoli da ogni altro elemento che sappia di leggendario e di mitico. Gli studiosi acattolici, in proposito, sostengono la tesi più radicale secondo cui i racconti dell'infanzia in blocco sono da relegarsi tra le favole e i miti, senza alcuna consistenza storica. La maggior parte degli esegeti cattolici, invece, ha sostenuto la storicità dei Vangeli dell'infanzia anche nei dettagli. Questa è la tesi dell'esegesi classica, che esiste da 2000 anni. Ebbene, se l'esegesi classica ammette la storicità dei racconti dell'infanzia, ciò significa che l'angelo Gabriele è un angelo che porta un messaggio dal cielo a Maria, vergine nel suo corpo, benché madre, e che Giuseppe è il padre putativo di Gesù. Una schiera di angeli ha cantato la notte di Natale e dei magi sono venuti dall'Oriente con i loro doni. I bambini di Betlemme sono stati trucidati, mentre la Sacra Famiglia è fuggita in Egitto e poi si è stabilita a Nazareth, dove ha condotto una vita nel nascondimento. Alcuni moderni esegeti cattolici, infine, sostengono che i Vangeli dell'infanzia appartengono al genere midrashico-aggadico, da essi inteso come un genere letterario che sta a metà strada fra storia e storicizzazione, fra storia e teologia, connubio di fatti reali e di rivestimenti o richiami ideali. Contro questa tesi, però, che non trova concordi su diversi punti neppure i loro sostenitori, si ergono difficoltà così gravi che la rendono gratuita o quantomeno aleatoria. Anzitutto, il biblista Lial, con acuta analisi, ha fatto rilievi molto incisivi e solidi. Che Luca abbia potuto descrivere l'infanzia in forma di Midrash è certo, che di fatto l'abbia descritta in tal modo bisogna provarlo. Se per Midrash si intende dire semplicemente che la storia viene presentata per un fine parenetico, catechetico e religioso, non c'è difficoltà nel dire che tutti gli Evangeli sono un Midrash, narrazioni storiche narrate a tale scopo. Ma non è questo il senso di Midrash. Il Midrash suppone un'elaborazione, una riflessione sull'Antico Testamento e sul Nuovo, una comparazione esplicita. E tutto questo fondo di riflessione non esiste affatto sull'infanzia come nel resto dell'Evangelo e degli Atti. Qui tutto procede in forma espositiva, narrata, con la semplicità dello storico. Parlare di un Midrash giudeo-cristiano più vicino ai giorni della Pentecoste vorrebbe dire che l'Evangelo dell'infanzia riflette la mentalità e i sentimenti della fede dei primi cristiani convertiti, i quali videro la vita di Gesù, la sua morte, la sua resurrezione e ascensione. E questa mentalità non appare in nessuna parte di Luca 1-2. Tutti i personaggi, tutto il suo fondo religioso sono anteriori al ministero pubblico di Gesù, alla sua morte, alla sua risurrezione. Noi riscontriamo in queste narrazioni una sorprendente, meravigliosa fedeltà storica. Vi si riflette non un Midrash giudeo-cristiano, ma una storia delle stesse origini cristiane. Inoltre non può andar trascurato il fatto storico che il Midrash cristiano è di molto posteriore ai Vangeli. La fissazione scritta nei Midrashin giunti a noi avvenne solo dal V secolo d.C., scrive il Leonardi. Orbene, fare i conti alla rovescia con circa 4 secoli di assenza, poggiandosi solo su presunte tradizioni orali, ci sembra francamente che sia un fare i conti sul vuoto. Lo stesso padre Ortensio da Spinetoli, sostenitore del Midrash, deve ammettere che non è sempre attualmente facile determinare se i fatti presenti, veri e obiettivi, hanno semplici coincidenze con gli episodi passati, o invece i modelli antichi hanno imposto la loro forma ai fatti recenti. Il problema è chiaro, ma le risposte sinora date non sono egualmente tali. Al padre Ortensio risponde molto bene, tra gli altri, il Guidetti, dicendo che la meditazione di Maria su tutte queste cose, e il testo si riferisce direttamente a quanto raccontano i pastori, apparizione dell'angelo che annuncia il Salvatore e i segni per riconoscerlo e il canto degli angeli osannanti, non consente la seconda ipotesi né qui né altrove. Non si riesce a comprendere in realtà perché tali esegeti sostenitori del Midrash non debbano guardare e imparare anche dalla storia posteriore, fino a quella recente, a noi contemporanea, per ammettere la realtà degli elementi straordinari descritti nei Vangeli dell'infanzia e altrove, senza bisogno di vanificarli, ricorrendo ad ermeneutiche più o meno plausibili o a presunti riquadri teologici che conterrebbero solo una profonda meditazione di una comunità adulta. Molto concretamente, infatti, a proposito degli elementi straordinari che hanno accompagnato gli eventi dell'incarnazione del Verbo, il Guidetti dice che del resto coincidenze e non forme impresse da fatti antichi si riscontrano in fatti analoghi che si leggono nelle biografie dei santi. Apparizioni di angeli e della Vergine, accompagnate da timore, dialogo, messaggio, sogni prodigiosi e profetici, come San Giovanni Bosco, e il fenomeno celeste della stella dei Magi è ben piccola cosa in confronto del fenomeno solare promesso dai veggenti di Fatima, avvenuto nell'ora esatta preannunciata e constatato da oltre 50.000 persone. e si ricordi la stella che guida San Giovanni da Capestrano nel suo viaggio dalla città dell'Aquila a Roma. Quanto al contenuto e al significato teologico espresso da ogni evento dei racconti dell'infanzia di Gesù, non si riesce ugualmente a capire perché, secondo quegli esegeti, il contenuto teologico, anziché poggiarsi su elementi da ritenere mitici e leggendari, non possa e non debba scaturire proprio dalla realtà storica dei fatti e dei dettagli descritti dagli evangelisti con radiosa semplicità e senza alcun artifizio. Scrive ancora il padre Lial: è vero, l'esegeta deve penetrare tutto il pensiero dell'autore ispirato. E certo, San Luca intendeva esprimere nella sua narrazione più di quanto dice il senso diretto delle parole. Ma dubitiamo molto che queste acque subalvee non si incontrino ugualmente nel resto dell'Evangelo e che possono giustificare il titolo di genere midrashico che si pretende dare all'Evangelo dell'infanzia. Dubitiamo parimenti che i primi lettori di Luca, come l'esimio Teofilo, abbiano visto tutte queste profondità e che l'esegesi degli Evangeli sia così difficile e così misteriosa. Se è evidente, scrive il Pietrafesa, che gli eventi dell'infanzia di Gesù hanno una portata teologica, non è meno chiaro che l'evangelista intende raccontare veri fatti accaduti. L'intento teologico non esclude la volontà di narrare fatti storici, anche se si tratta di storia diversa da quella a cui la nostra mentalità moderna è abituata. E il Danieli ha affermato con incisività che nei Vangeli dell'infanzia tutto è anche teologia, ossia non è soltanto storia o cronaca, ma è anche teologia. I Vangeli, leggiamo nella Bibbia di Navarra, contengono anche un insegnamento dottrinale. Ciò vuol dire che gli evangelisti non si preoccupano solamente di tramandare i fatti così come sono accaduti, ma intendono altresì spiegare il significato di quegli avvenimenti all'interno del piano salvifico di Dio e quali esigenze morali essi comportano. Un esempio. L'evangelista Matteo riferisce che quando San Giuseppe rimase sorpreso per la gravidanza della Vergine Maria, un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Ma San Matteo non si limita al mero racconto del fatto, poiché prosegue: «Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi». Alla descrizione del fatto segue la spiegazione. Dio aveva già annunziato per mezzo di Isaia la futura nascita virginale del Salvatore e ora quell'oracolo divino si adempie. La conferma che la promessa di Dio è giunta a compimento non è ovviamente una semplice curiosità, ma un invito che richiede ai lettori la risposta della fede, tale da impegnarne la vita di fronte a Gesù Cristo. Inoltre, coloro che accettano la tesi del genere midrashico, applicato ai Vangeli dell'infanzia, debbono affrontare tutta la complessa problematica dei criteri più adatti a operare la distinzione e la separazione fra ciò che è storia e ciò che è storicizzazione, fra gli elementi reali e quelli da ricamo, tra i fatti accaduti e la loro interpretazione espressa con quei racconti o dettagli. Esegeti estremisti ed esegeti equilibristi non possono sfuggire per questo a valutazioni contrastanti che servono a confondere ancor più le cose in maniera così delicata e importante. Infine, ancor più intricato risulta il problema della concordanza fra il genere midrashico e l'inerranza biblica, dal momento che il midrash introduce elementi non veri, da leggenda o da mito. Problema gravoso e scabroso. In conclusione, facciamo nostra la posizione cattolica, che non ammette il genere midrashico così applicato ai racconti dell'infanzia di Gesù, ed espressamente, a proposito di elementi o fatti particolari descritti dagli evangelisti, angeli, magi, stella, sogni, grotta, diciamo con il Guidetti: per noi rimangono intatti anche i particolari, le citazioni bibliche e le allusioni molteplici, come pure gli schemi su cui sono modellati, sono dovuti alla madre di Gesù, la quale, per sua stessa testimonianza, conservava tutte queste cose in cuor suo. Non solo, ma conservava con cura queste cose, meditandole in cuor suo. Lucida e convincente si presenta al riguardo questa pagina del Fuile. Come possiamo credere che un evangelista che vuole evidentemente raccontare fatti reali abbia volutamente inserito episodi non veri nel suo racconto? Delle due una: o l'ha fatto senza accorgersene, e allora la fiducia che possiamo avere in lui ne risulta seriamente compromessa, oppure l'ha fatto volutamente. Ma dobbiamo provarlo in maniera convincente. Occorre dimostrare contemporaneamente che, comportandosi così, l'evangelista non intendeva ingannare nessuno, sebbene non si sia curato di metterci in guardia esplicitamente. Oppure che il racconto in questione appartiene a un genere letterario del tutto particolare che ci autorizza a riservargli un trattamento speciale. Non è ancora tutto. Una volta imboccata questa via, come possiamo fermarci? In realtà, una volta ammessa nei Vangeli la presenza anche di un solo racconto meramente fittizio, l'esegeta si trova automaticamente preso in un ingranaggio infernale. Perché rifiutare questo e accettare quest'altro? Gli stessi motivi per rimettere in discussione la storicità si ripresenteranno continuamente, ed è avvenuto proprio così. Si è cominciato attaccando i racconti dell'infanzia, poi si è passati alla risurrezione, poi sono in discussione il battesimo di Gesù, la trasfigurazione, i miracoli, naturalmente. Non sappiamo più con certezza neppure se Gesù ha davvero detto le parole dell'Eucaristia. Tutto viene rimesso in discussione. La corsa verso il dubbio diventa inarrestabile e la negazione inevitabile, come dimostra l'esperienza. Allora regna lo scetticismo, uno scetticismo rovinoso per la fede, che coinvolge a poco ciò che riguarda gli avvenimenti fondamentali della storia della salvezza. A proposito della moltiplicazione dei pani, che alcuni critici in passato avrebbero voluto trasformare in un semplice picnic e non in un miracolo, padre Lagrange un giorno disse questa battuta che mi è stata riportata. Il miracolo è inventato, si dice. E perché non il fatto stesso? Si può inventare tutto. Effettivamente la posizione dei critici estremisti, che non salvano niente, perlomeno ha dalla sua il vantaggio della logica. Per quanto riguarda, per esempio, i racconti dell'infanzia di San Matteo e di San Luca, la negazione più logica consisterebbe nel rifiutare tutto in blocco, compreso il concepimento virginale di Gesù, come appartenente a un genere letterario a sé stante. Si tratterebbe di un abile montaggio esegetico, teologico e simbolico, finalizzato a mostrare la grandezza unica di Gesù, introducendo nel Vangelo elementi dell'Antico Testamento. Ma che diritto abbiamo di rifiutare alcuni elementi di questo racconto, accettando il resto? Quindi, come posso individuare nel racconto ciò che è storico e ciò che non lo è? Sarò condannato al dubbio perpetuo. Allora conviene capire le parole di padre Lagrange. Tutto può essere inventato, tutto, comprese le apparizioni di Cristo risorto. Se, come si dice spesso, i particolari delle apparizioni di Cristo risorto fossero stati inventati, perché non potrebbe esserlo anche il fatto? Quale dato sicuro potrebbe darmi la ferma convinzione del contrario? Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, i Vangeli dell'infanzia.